Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, Wolfgang Schäuble, artefice dell'austerità imposta alla Grecia ai conti pubblici nell'Eurozona, lascerà il Ministero delle Finanze per assumere la presidenza della Camera dei Deputati nel governo della neo rieletta Angela Merkel. Nella Bundestag è rientrato, insomma, l'estrema destra. Che è Germania e che Europa sarà?
Questo è difficile prevederlo, perché tra l'altro la Germania è un paese che ha sempre fatto da traino in Europa, quindi diciamo che quello che avviene in Germania poi in qualche modo è un segnale di quello che può succedere un po' nel resto d'Europa, anche se in realtà questo irrompere dell'estrema destra xenofoba e nazionalista era già stata anticipata dal risultato delle elezioni in Francia, perché se ci ricordiamo l'exploit della Le Pen, che poi in realtà è stata parzialmente ridimensionata rispetto alle attese, ma lì la Le Pen correva addirittura per la presidenza della Repubblica. Qui, in fin dei conti, è un'estrema destra che ha guadagnato poco più del 10%, che è effettivamente una cifra pericolosa, però sostanzialmente tutto il resto dello schieramento politico, quindi parliamo di quasi il 90%, ha tutta l'opportunità per fare quadrato e cercare di combattere la diffusione delle idee, soprattutto dell'estrema destra, che sono idee pericolose. Poi, parlando della Germania, naturalmente corre sempre un brivido nella schiena, ma di questo sono consapevoli gli stessi tedeschi, perché insomma ritorna in mente un passato che poi non è così lontano, quello del nazismo, alle cui idee alcuni dei rappresentanti che siedono in Parlamento si ispirano palesemente e anche dichiaratamente, e questa è la cosa veramente che fa accapponare la pelle e fa rabbrividire. Ciò detto, dicevo del ruolo di traino della Germania in Europa, bisognerà vedere se la Germania risponderà, diciamo, alla sua vocazione europeista e quindi cercherà di condividere le grandi decisioni che riguardano l'Europa, che dovrà affrontare temi come l'immigrazione, come la maggiore coesione economica, come la concorrenza internazionale, l'ambiente, ecco, grandissimi temi di carattere globale, o se invece per non dare spazio all'estrema destra finirà per chiudersi sempre più in se stessa nel suo alveo nazionalista. Questa è un po' la posta in gioco, che però riguarda sostanzialmente tutta l'Europa. E ripeto, siccome la Germania ha un ruolo di guida, quello che succederà lì sarà decisivo per tutto il continente.
E Macron e Gentiloni assieme sul rilancio dell'Europa. Con questo rilancio europeista riuscirà a gestire l'Europa, appunto, il problema dell'immigrazione?
Questa è una domanda che viene proprio a puntino dopo quello che abbiamo detto sulla Germania, perché intanto è molto significativo che ci sia stato un asse Macron-Gentiloni e senza il convitato di pietra che è la Germania, proprio, che doveva essere un po' il terzo pilastro sul quale ha sempre contato la costruzione europea, cioè sostanzialmente poi la Germania, la Francia e l'Italia, poi con il sostegno anche dei paesi dell'Europa centro-occidentale, quindi parliamo di Belgio, Olanda, Benelux per intendersi, sono sempre stati questi, diciamo, il fulcro della costruzione europea. Quindi ora non a caso c'è stato un incontro bilaterale in assenza del terzo pilastro, che non significa che si sia defilato, significa che però le elezioni in Germania hanno in qualche modo rilanciato l'intesa franco-italiana, che poi si è un po' cementata sulla questione dei cantieri, come abbiamo visto, la cui maggioranza la società italiana Fincantieri rivendicava ed è stata riconosciuta dalla Francia, ecco, lo dico tra parentesi, ma questo è un fatto assolutamente centrale per rilanciare l'economia europea in chiave proprio continentale, quindi parliamo di concorrenza globale, quindi in funzione antinazionalismi. Questo, l'accordo che c'è stato sui cantieri, secondo me ha un valore storico ed economico grandissimo e anche politico. Quindi diciamo diciamo che ci sono tutte le premesse perché l'Italia, Francia e poi ci auguriamo anche la Germania possano sedersi a un tavolo comune e affrontare il grandissimo tema, appunto, che è quello dell'immigrazione, abbracciando poi sostanzialmente la linea italiana, che è quella di condividere a livello europeo l'onere di questa massiccia pressione che viene dall'Africa e dall'Asia e che rischia di schiacciare l'intera Europa.
E in questi giorni, in un clima da spedizione coloniale, in Spagna si sta decidendo se il referendum sull'indipendenza della Catalogna si farà o meno. Quale risultato è prevedibile e quali le ripercussioni in Europa?
Ma io francamente mi auguro che questo referendum non si tenga e che questo non comporti ovviamente nessuna violenza, spargimenti di sangue, ci mancherebbe altro, perché come dicevo anche la settimana scorsa mi sembra un fatto assolutamente antistorico e poi oltretutto sentivo proprio nei giorni scorsi interviste a personaggi politici, intellettuali di primo piano spagnoli e anche catalani tra l'altro, che un po' dicevano che questo referendum parte su basi di illegittimità, proprio di non rispetto della legge e quindi sostanzialmente rivendicare l'autonomia in nome della democrazia violando le regole della democrazia mi sembra che sia partire col piede sbagliato per una rivendicazione che in linea di massima potrebbe essere giusta, ma non dimentichiamo che la Catalogna è non solo la parte più ricca della Spagna ma anche quella che gode di ampia autonomia, di un governo e parlamenti autonomi, quindi rivendicare la secessione, quindi la creazione di nuove frontiere, la rinegoziazione dell'ingresso in Europa, in una fase in cui l'Europa traballa, i muri vengono alzati anche quando dovrebbero essere alzati le frontiere e dovrebbero essere abolite, invece qui si va verso la creazione di nuove frontiere. E sostanzialmente poi anche l'egoismo dei popoli ricchi, che sono sempre quelli che fanno maggiore resistenza nei confronti delle pressioni che vengono dall'immigrazione. Insomma, tutto questo mi fa pensare che il referendum sia sbagliato e l'esito comunque sarebbe scontato, cioè a favore della secessione, e le ripercussioni in Europa sarebbero gravissime, anche qui si aprirebbe un nuovo capitolo tipo Brexit, anche se all'incontrario, perché poi bisognerebbe negoziare l'ingresso della Catalogna nell'Unione Europea, ma insomma io lo vedo come uno scenario di fantapolitica che francamente mi auguro che possa svanire nel giro di pochi giorni.
E siamo in tema di urne e ci vuole commentare anche le ultime elezioni del Kurdistan.
Sì, il Kurdistan, che ricordiamo che è un paese che non esiste, cioè c'è solo una parte dell'Iraq nord-occidentale che viene riconosciuta con un'ampia autonomia anche qui come Kurdistan, ma non come paese indipendente e riconosciuto anche dalla comunità internazionale, quindi parliamo anche qui di uno stato virtuale che poi tra l'altro ha i confini assolutamente indefiniti, perché il Kurdistan non è localizzato solo in Iraq ma è localizzato in parte anche in Siria, in parte in Turchia, la lotta della Turchia contro l'indipendenza dei curdi insomma è cosa nota, quindi diciamo che è uno stato che sta a cavallo fra tre stati e nessuno dei tre riconosce in pieno la legittimità del Kurdistan in quanto tale. Lo scenario è cambiato in maniera sostanziale da quando i curdi hanno contribuito forse più di tutta la compagine internazionale a combattere l'ISIS sul campo e ottenendo delle vittorie significative. Questo ha in qualche modo dato ai curdi, non solo ai soldati curdi ma diciamo anche al popolo curdo, una maggiore simpatia internazionale e anche una maggiore disponibilità a venire incontro a una richiesta che in questo caso sì è una richiesta giustificata da ragioni storiche, da ragioni politiche, da ragioni culturali, visto che i curdi hanno una loro lingua, una loro storia, una loro autonomia, diciamo sempre stata ricercata, e i curdi sono sempre stati un popolo schiacciato dai vari nazionalismi che si sono incontrati e scontrati in quell'area e sono sempre state le vittime sacrificali, quindi ecco, imparagonabile diciamo, la situazione del Kurdistan con quella della Catalogna, ma lì io ci vedo una rivendicazione legittima e nella Catalogna invece una rivendicazione di puro egoismo.
E concludiamo con l'Italia e lo Ius Soli, affossato dalle posizioni del ministro Angelino Alfano. È anche questo l'effetto della campagna elettorale in corso?
Sì, questo è veramente triste, perché dimostra che non si fa più una politica o una battaglia sui principi, cioè sul merito delle questioni affrontate, ma come ha dichiarato proprio apertamente Alfano, dice non possiamo permetterci di fare un regalo alla Lega. Ma qui non si tratta di fare regali o non regali alla Lega, qui si tratta di difendere un principio di legittimità. Insomma, lo Ius Soli, per persone che sono nate in Italia, vivono qui e vanno a scuola, lavorano, eccetera, è un diritto che va assolutamente riconosciuto. Cioè, è il fatto che tu ti defili per ragioni squisitamente elettorali, fa veramente cadere le braccia. Ma purtroppo questa è la condizione della politica in Italia oggi.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.